Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi la nostra puntata si concentra sul mondo dei master all'estero, in particolare nel Nord Europa. Lo faremo grazie alla testimonianza di una giovane studentessa che sta completando il proprio master in Gran Bretagna e che vi spiegherà per filo e per segno come una formazione oltre confine possa rappresentare un ottimo trampolino di lancio per la carriera successiva. Ovviamente non potremo non dedicare un sottocapitolo importante anche alla questione Brexit. Ad animare la rubrica Toolbox con tante informazioni utili tornano i consigli di Federico Fabiani di Scambi Europei sulle innumerevoli opportunità di lavoro e stage in Europa, ma non solo. Tutti i trend e le opportunità di impiego del momento a livello globale li ritroverete invece in Job Abroad con Alessio Romeo. E a chiudere, per condire questa puntata a forte impronta anglosassone, vi porteremo in Australia per farvi conoscere un'associazione di italiani che fornisce un aiuto concreto per l'inserimento dei nuovi expats in cerca di opportunità. Una puntata come sempre davvero ricca, quella che anche oggi vi proponiamo. Tutto allora è pronto per andare insieme oltre Manica. Venite con noi.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana in realtà è una segnalazione utile a chi tra voi fosse interessato alle tematiche dell'impiego all'estero, ma non solo. Si terrà il 25 e 26 settembre a Bologna Nobilita Festival, interamente dedicato proprio al lavoro e alla cultura del lavoro. Tra i numerosi panel previsti si parlerà anche di lavoro oltre confine, per la precisione venerdì 25 settembre alle 15 con l'incontro Il lavoro è ovunque. Tutte le info su www.nobilitafestival.com. Bene, è il momento della rubrica Toolbox, anche oggi con la preziosa collaborazione del portale Scambi Europei. Ogni due settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro, volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana, selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo da Bruxelles, dove il Consiglio europeo offre, come ogni anno, circa 100 stage retribuiti della durata di 5 mesi presso la propria sede. I destinatari sono laureati in triennale o specialistica nelle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia o simili. È richiesta la conoscenza del francese o dell'inglese e le mansioni principali riguarderanno l'attività di ricerca e redazione di documenti e relazioni, la preparazione di riunioni e meeting e la traduzione di documenti. Il tirocinio prevede una borsa di 1.220 euro mensili, più un bonus per la mensa, la copertura assicurativa contro gli infortuni e un contributo alle spese di viaggio di andata e ritorno verso Bruxelles, per l'appunto. La scadenza per candidarsi è il 28 settembre. Ci spostiamo in Grecia, presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica. Un ente che offre varie possibilità di lavoro in vari settori, non solo per esperti in sicurezza informatica, ma anche per professionisti nei settori amministrativo, delle risorse umane e delle telecomunicazioni in generale. Attualmente questo ente, con sede a Candia, per l'appunto in Grecia, offre degli stage della durata da 6 a 12 mesi per laureati triennali con un'ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua dell'Unione Europea. È previsto un importo mensile di 1.000 euro per ogni tirocinante e inoltre è possibile richiedere un rimborso per i viaggi di andata e ritorno. La scadenza per le candidature è il 30 settembre. Come ogni anno, il DAD, il servizio tedesco per lo scambio accademico, ha bandito un concorso finalizzato all'assegnazione di borse di ricerca. Lo scopo di questo programma è quello di sostenere progetti di ricerca e di dottorato in Germania e il finanziamento può essere assegnato per un massimo di 4 anni ed un minimo di un anno. I destinatari sono laureati che abbiano conseguito il proprio titolo di studio da non più di 6 anni e dottorandi che abbiano cominciato il proprio dottorato da non più di 3 anni. I requisiti linguistici sono una buona conoscenza dell'inglese, mentre la conoscenza del tedesco non è obbligatoria per tutti i progetti. Le borse prevedono 850 euro mensili per i giovani laureati e 1.200 euro mensili per i dottorandi, più una copertura assicurativa per malattia, infortuni e responsabilità civile e un'indennità dei viaggi andata e ritorno. La scadenza per candidarsi è il 30 ottobre. Andiamo in Svizzera, dove l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, offre tirocini della durata variabile dai 3 ai 12 mesi per studenti universitari e laureati di primo livello presso la propria sede di Ginevra. L'offerta è rivolta a studenti appunto e neolaureati in legge, economia, statistica, informatica e amministrazione. È essenziale un'ottima padronanza dell'inglese, mentre è gradita la conoscenza di un'altra lingua tra francese, tedesco, portoghese, russo o spagnolo. Per i tirocini della durata da 3 a 6 mesi è prevista una retribuzione mensile pari a 1570 franchi svizzeri più un'indennità per il trasporto locale, mentre per i tirocini dai 3 ai 12 mesi la retribuzione mensile è pari a 2070 franchi svizzeri al mese più l'indennità per il trasporto pubblico locale. La scadenza per candidarsi è il 30 dicembre e trovate tutte le informazioni sul nostro sito.
Ed è il momento di andare a conoscere la testimone della settimana, una giovane studentessa di master di appena 24 anni che ha però le idee già molto chiare su ciò che intende fare dopo gli studi. E oggi è qui per offrirvi una guida pratica il più possibile completa in merito alle opportunità di formazione in Gran Bretagna, Brexit permettendo ovviamente. Buon pomeriggio Alice Ferro.
Ciao Sergio.
Una vita in viaggio la tua Alice tra periodi di studio in Inghilterra, Galles, Irlanda e Canada fino allo scambio in Australia, soli 17 anni, 3 mesi a Perth. Quale valore aggiunto, Alice, ti hanno regalato in così giovane età quelle esperienze all'estero?
La mia visione del mondo si è allargata tanto, sicuramente. Ho imparato ad adattarmi a nuove situazioni, culture e persone più velocemente. Ho cominciato a sentire che potevo vivere in altri paesi, sentirmi a casa lo stesso, e bastava solo trovare il paese giusto. Sono diventata sicuramente più indipendente e spigliata, e ovviamente il mio inglese è migliorato tanto, e con questo anche la consapevolezza nelle mie capacità.
Rientrata dall'Australia, non hai visto però le tue l'ora di ripartire. A quel punto la decisione successiva ha riguardato l'università, che tu hai deciso di fare all'estero. Perché hai scelto la Gran Bretagna e dove sei approdata?
Ho scelto la Gran Bretagna principalmente perché sapevo mi avrebbe offerto sbocchi lavorativi internazionali e maggiori opportunità lavorative dopo la laurea. E mi piaceva anche il sistema universitario completamente diverso da quello italiano, molto più interattivo. E alla fine sono approdata alla University of Essex in una cittadina chiamata Colchester.
Questo nel settembre 2015. Quale facoltà hai frequentato, hai deciso di frequentare?
Ho frequentato la facoltà di Sociologia e Diritti Umani. Scelta molto a caso, e sono stata fortunata perché mi è piaciuta tantissimo e mi ha offerto tantissime opportunità, tra cui per esempio una ricerca in Sri Lanka durante il mio secondo anno.
Il tuo corso di studio è stato parecchio movimentato. Ti chiedo subito cosa hai fatto durante il cosiddetto placement year.
Sì, ho posticipato appunto la laurea di un anno per fare uno stage pagato di 12 mesi in un'azienda di consulenze nell'ambito della cooperazione internazionale, dove praticamente assistevo un team nel preparare proposte di progetto per vincere fondi da donatori internazionali come per esempio la Commissione Europea, e poi implementare questi progetti di sviluppo in vari paesi, tra cui in paesi in Africa, nel sud-est di Africa o in America Latina.
Arriviamo alla fine della tua storia, perché stai concludendo un master sempre alla University of Sussex. In quale settore questo master?
Sì, influenzata dallo stage che avevo fatto in questa azienda di consulenza, ho deciso di specializzarmi in migrazione e sviluppo internazionale. Il master non è andato benissimo perché abbiamo avuto tanti scioperi con i professori e poi ovviamente il coronavirus, però mentre scrivevo la tesi ho trovato lavoro. Quindi...
Tra poco ci arriviamo a parlare anche del lavoro, però prima i tuoi consigli pratici, Alice. Come ci si candida e poi ci si iscrive dall'Italia a un bachelor britannico?
Sì, allora, molto semplice. Ci si iscrive tramite un portale che si chiama UCAS, dove si selezionano massimo 5 università britanniche in ordine di preferenza, e questo richiede tanta ricerca autonoma sui siti delle varie università a quali si è interessati, guardando le descrizioni dei corsi e partecipando magari a degli open day anche online.
E ci sono dei termini per presentare domanda sul portale?
Sì, di solito le domande vanno mandate entro la seconda settimana di gennaio, se non sbaglio.
E la domanda di ammissione è complicata da preparare, di cosa si compone così, a grandi linee ovviamente?
Certo, non è complicata, è molto lunga però, bisogna mandare tanti documenti, bisogna mandare una lettera di motivazione dove si spiega perché stai scegliendo quell'università, quel corso, poi un professore del liceo deve scrivere una lettera di presentazione sullo studente e da predire il voto di maturità, e poi bisogna mandare certificati di lingua, tra cui l'IELTS, che è la certificazione di inglese con il British Council.
Arriviamo a un punto fondamentale, Alice: come scegliere l'università? Ci sono classifiche affidabili?
Allora, la scelta dell'università deve essere fatta in base al corso a cui si è interessati. È importante fare tanta ricerca sui siti delle università. Alcune università hanno dipartimenti più specializzati in alcune cose, altri in meno. È importante guardare la soddisfazione studentesca anche. Come classifiche, io mi ricordo avevo usato la QS World University Rankings, perché mostra per materia come si posiziona la tua università nel mondo, e poi la classifica anche del The Guardian, che secondo me è molto attendibile. Però io sconsiglio di passare troppo tempo sulle classifiche, secondo me è molto più importante scegliere delle università che piacciono e mettersi in contatto con i professori magari via email e chiacchierare per capire se è il corso giusto.
Come cambiano le cose quando parliamo di un'application per un master in Gran Bretagna?
L'application e il master per fortuna è molto più semplice, nel senso che si fa direttamente sul sito dell'università e si manda soltanto una lettera motivazionale e il curriculum a volte, perché un sacco di gente fa il master dopo aver lavorato, dopo qualche anno. E le candidature poi peraltro si chiudono tardi, verso metà agosto se non sbaglio, tranne per Oxford e Cambridge, che si chiudono molto più presto, verso gennaio se non sbaglio.
Generazione Mobile si ferma. Ma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Quali saranno i lavori più richiesti nel futuro? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Ve lo racconterò ogni domenica insieme ai protagonisti del futuro, testimonials e formatori. Per capire cosa fanno e quanto guadagnano figure come il Digital Communication Specialist, l'ingegnere spaziale 4.0, il Menu Strategist o il Wedding Marketing Strategist. Queste sono figure che il mercato e le imprese ancora oggi non trovano facilmente, perché non basta sapere usare le nuove tecnologie, ma bisogna sfruttarle per creare i lavori di domani. Sono Anna Marino e vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 8, naturalmente qui su Radio 24.
E in podcast su radio24.it. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Alice Ferro, 24enne studentessa di Master in Gran Bretagna, che alle spalle ha una vita vissuta pienamente in mezzo pianeta, tra Europa, Nord America, Australia e Africa. Soprattutto Alice è in onda con noi per regalarvi tantissimi consigli e dritte pratiche per studiare oltre confine, con un occhio particolare alla Gran Bretagna e al suo sistema educativo. Andiamo allora all'ascolto.
Generazione Mobile.
Alice, molto schematicamente, perché purtroppo abbiamo poco tempo, però quali sono i punti forti e quelli più deboli nella metodologia di insegnamento in Gran Bretagna?
I punti forti sono il contatto diretto, amichevole con i professori, le classi molto piccole dove si partecipa tanto e il focus sullo sviluppare un pensiero critico personale su quello che si studia. Forse quello più debole è il fatto che ci siano pochissime ore di lezione, massimo 20 a settimana.
Allora, arriviamo adesso a un punto davvero importante che riguarda le borse di studio e i prestiti, soprattutto in tempi di Brexit. Queste sono questioni fondamentali quando si approccia alla possibilità di andare a studiare oltre manica. Allora, ci sono delle guide per le borse di studio? Quali sono solitamente le condizioni per accedervi?
Esistono delle guide, peraltro a pagamento, però è difficile trovare delle borse di studio, secondo me, per una triennale. È molto più facile quando si è studenti di master o dottorato, e le condizioni sono diverse. Di solito voto di maturità, voto della triennale, piuttosto che il background etnico di una persona, se sei donna, che cosa studi e queste cose qua.
E per quanto riguarda i prestiti?
Per quanto riguarda i prestiti è un pochino più semplice, si va su Student Finance, il sito di Student Finance, si scaricano dei moduli e si manda l'application. È molto facile, soltanto che dopo Brexit il prestito non è più garantito, soprattutto agli studenti europei.
Chiaro, l'ho accennato poco fa, Alice, da 2 giorni hai cominciato a lavorare presso un'azienda che si occupa di implementare progetti di sviluppo in paesi soprattutto africani e nel sud-est asiatico. Con quale ruolo?
Sono una consulente nella unità di Business Development.
E parlando di lavoro all'interno del settore ONG, quali siti consigli per cercarlo, soprattutto in Gran Bretagna?
Ce ne sono tantissimi. Io ho sempre usato charityjob.com o bond.org.uk, DevEx, UN Career, e LinkedIn anche è molto molto importante, oppure il sito del The Guardian.
Bene Alice, passiamo ora alla vita pratica, il tema è sempre quello di trovare casa, parliamo di come trovarla in Gran Bretagna.
Io ho sempre utilizzato dei siti tipo Spare Room o Zoopla o Movable o Rightmove e sconsiglio sempre vivamente di usare Gumtree perché è veramente poco affidabile.
Bene, grazie anche per queste annotazioni pratiche, sono sicuro saranno molto apprezzate. C'è un tema fondamentale quando si parla di Regno Unito ed è Brexit. Consiglieresti a un tuo amico o amica di programmare un trasferimento oltremanica a partire da gennaio oppure è meglio muoversi subito? Insomma, come vedi il futuro per voi expats in Gran Bretagna?
Penso sia consigliabile spostarsi tanto se hanno trovato già un'offerta di lavoro pensano di cominciare un corso universitario. Se non c'è niente di pianificato è veramente difficile spostarsi adesso a Londra o in Gran Bretagna. Forse altri paesi in questo momento migliori sarebbero Olanda, Austria o Germania, che offrono anche università a un costo anche più basso.
E allora Alice, ringraziandoti davvero per i tanti consigli e le considerazioni molto interessanti che hai appena fatto, che sono sicuro potranno anche fare da guida e aiutare i giovani che ci stanno ascoltando, ti pongo la nostra domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
È importantissimo capire bene che cosa si vuole studiare, che cosa si vuole fare e partire preparati, fare tanta ricerca sul paese, fare tanta ricerca sull'università e perché con tanta ricerca fatta prima a casa poi si arriva qua e non ci sente persi e cercare di lanciarsi in creare nuovi rapporti perché i rapporti umani sicuramente fanno l'esperienza all'estero qualcosa di ancora migliore e consiglio sempre di magari cominciare una triennale in una cittadina più piccola, non una città così grande e dispersiva come Londra. E buona fortuna perché essere all'estero è stata la scelta sicuramente migliore che abbia mai fatto nella mia vita.
E dalla testimone della settimana passiamo ora alla rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci.
Eccoci, buongiorno. Adesso che le pagine careers delle grandi corporate si stanno di nuovo aggiornando con le nuove opportunità post estate, dedichiamo la nostra lettura di oggi a 5 colossi che grazie all'effetto Covid hanno avuto un boom senza precedenti. Parliamo delle 5 big che si contengono nel mercato del food delivery, con migliaia di offerte di lavoro in tutto il mondo, con l'Europa che capeggia anche perché è dove sono nate e sviluppate. Parliamo di aziende che hanno intercettato pochi anni fa le grandi opportunità offerte dalla gig economy e che oggi si contengono questa fetta di mercato che vede una crescita esponenziale continua. Le offerte sono non solo per i noti rider ma anche per quelle figure professionali tipiche dei grandi gruppi internazionali che operano dietro le quinte. La prima della lista è Deliveroo, nata nel 2013 in UK, Londra, e che oggi con un fatturato che supera i 300 milioni opera in 200 città del mondo, dall'Europa all'Australia, dagli Emirati a Kuwait a Hong Kong e Taiwan. Le sue centinaia di vacanze si concentrano in figure che spaziano da commercial finance team al brand marketing team, dal talent development team a tutte le figure IT e data scientist. L'Europa al momento è l'area più ricca di proposte offerte. Passiamo a Glovo, fondata a Barcellona nel 2015 con quasi 1000 dipendenti e che nell'ultimo anno si è espansa in ben 26 paesi del mondo. La sezione careers è ricca di applications in questo momento tra Europa, Spagna, Portogallo e Francia, Sud America, Argentina, Cile, Bolivia e Perù. Uber Eats, diciamo una sorta di spin-off di Uber, nasce nel 2014 a San Francisco in California, sfruttando la notorietà del grande brand madre. Anche in questo caso abbiamo almeno 20 country in cui opera e con offerte di lavoro concentrate in gran parte in Nord America ma anche in Europa e in Asia. In questo caso le opportunità spaziano parecchio con un particolare focus sui giovani talenti universitari in ambito IT e sales. Penultima della lista è Just Eat, operante in 13 paesi del mondo e con un fatturato che punta dritta al miliardo nel prossimo biennio, fondata in Danimarca molti anni prima delle altre, nel 2000. Anche in questo caso centinaia di offerte in Svizzera, UK e Spagna, con figure in customer care, finance, legal, marketing, sales e technology. Chiudiamo questa top 5 di settore con Foodora, nata a Berlino e che si appoggia a più di 9000 ristoranti in tutto il mondo. La strategia vincente di questo gruppo ha visto l'acquisizione di altri marchi di consegna in Canada e Australia, permettendo così l'espansione in altri continenti in cui operare. Le open position sono in linea ai competitors e sparse in 15 country, prevalentemente in Nord Europa, Middle e Far East e Canada. Buon lavoro a tutti!
E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Andiamo all'altro capo del pianeta oggi per parlarvi di un'importante associazione di connazionali in Australia. si chiama NOMIT, Italian Network of Melbourne, e può rappresentare un aiuto davvero importante per chi mette piede per la prima volta in Oceania, con tanti progetti in valigia. Luca Esposito, uno dei fondatori, è attualmente vicepresidente di NOMIT.
NOMIT nasce come un progetto collettivo che ha l'obiettivo di favorire l'integrazione e il coinvolgimento sociale e politico della nuova migrazione italiana, non solo all'interno appunto della nuova comunità tradizionale, ma più in generale nel contesto del nuovo paese d'adozione, quindi dell'Australia, in particolare a Melbourne.
Quanti italiani sono coinvolti all'interno di NOMIT? Quanti iscritti avete?
La migrazione italiana a Melbourne non è una migrazione costante e stabile. NOMIT è un'associazione che accoglie ovviamente chiunque vuole entrarne a far parte, e a seconda dei periodi. In questo momento abbiamo, diciamo, una decina di membri molto attivi e centinaia di membri che invece fanno parte dell'associazione.
Arriviamo ora, Luca, ai consigli per chi volesse venire in Australia, ovviamente in particolare a Melbourne. Per chi volesse venire a lavorare, quali sono le cose da sapere?
Per il mondo del lavoro NOMIT fa un progetto di assistenza che, diciamo, di primo approdo, dove accoglie i nuovi arrivati per spiegargli un po' come funziona il mercato, non solo il mercato del lavoro in generale, ma quali sono i diritti e i doveri dei lavoratori e anche come funziona qui, per cercare appunto di inserirsi all'interno di una società. Il mondo del lavoro australiano è molto particolare, nel senso che ci sono tantissime opportunità, però diciamo è sviluppato su due livelli. Un primo livello che è quello meno professionale, e quindi quello più accessibile, diciamo, a chi arriva dall'estero senza contatti, senza conoscenze. Un secondo livello che è quello più professionale, più elevato, che invece è molto più difficile accesso. Noi come associazione cerchiamo di aiutare le persone a trovare un loro percorso e a organizzare un loro percorso di emigrazione.
È più facile forse venire a studiare, quindi a completare la propria formazione a Melbourne, in Australia?
Diciamo che quello è un passaggio che soprattutto per alcune professioni è richiesto, è sicuramente richiesto. Bisogna stare attenti perché, insomma, bisogna capire bene il contesto, conoscere quali sono le opportunità anche dal punto di vista della formazione per poter riuscire poi a inserirsi in un contesto che comunque è molto diverso da quello italiano.
Un'ultima cosa riguarda invece la città di Melbourne. Perché sceglierla rispetto, che so, a Sydney, a Brisbane, Perth?
Melbourne è una città più votata appunto a settori come quello dell'educazione, mentre Sydney è molto più una città finanziaria.
Per maggiori informazioni potete cliccare su nomit.com.au. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. E infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare in onda la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.